Laudetur Jesus Christus.
I titoli del nostro radiogiornale. Oggi la Chiesa ricorda San Massimiliano Kolbe, francescano polacco ucciso ad Auschwitz nel 1941. Per gli esteri, le reazioni internazionali all'intesa tra Israele ed Emirati Arabi. E poi a Genova il ricordo delle 43 vittime nel crollo del ponte Morandi 2 anni fa. Il dolore e la sofferenza non hanno l'ultima parola, dice l'arcivescovo Tasca nell'omeria della messa. Un cordiale saluto da Elvira Ragosta. Lo avete sentito nei titoli. Oggi la Chiesa fa memoria di San Massimiliano Kolbe, francescano polacco ucciso ad Auschwitz il 14 agosto del 1941. Tutta la sua vita è stata ispirata dalla fede alla Vergine Maria. Il servizio è di Amedeo Lo Monaco.
Ave Maria, sono queste le ultime parole che San Massimiliano Kolbe, nato in Polonia nel 1894, pronuncia ad Auschwitz il 14 agosto del 1941, prima di morire, dopo aver offerto la sua vita in cambio di un padre di famiglia. L'ispirazione di tutta la vita di padre Kolbe è Maria. Padre Alfonso Longobardi, vice parroco di Sant'Andrea delle Fratte, ricorda l'ultimo tratto della vita di padre Kolbe.
Ad Auschwitz è stata una vita d'apostolo. Colpisce molto un particolare, il fatto che quella sua presenza in quel campo, in quelle celle, diventa una presenza di speranza, perché si racconta che con la sua presenza non ci sono più nelle celle gridi, pianti, ma ci sono canti e preghiere. E non a caso Massimiliano Maria Kolbe, nel momento in cui morirà, le ultime parole saranno molto significative, lui dirà Ave Maria. Potremmo dire che queste sono la sintesi di una vita che si dona e si mette nelle mani dell'Immacolata e si fa strumento di santità.
Oggi vigilia della solennità dell'Assunzione in cielo di Maria in anima e corpo, vissuta quest'anno in modo diverso rispetto agli altri anni. La pandemia, infatti, in tutto il mondo ha costretto le comunità cristiane a programmare celebrazioni, riti, processioni e feste in modo più contenuto e ristretto. Ma il significato di questa festa mariana rimane più vivo e toccante che mai, spiega Don Gerardo Di Palo, che è rettore del Santuario della Madonna del Divino Amore di Roma. Federico Piana lo ha intervistato.
Perché Maria è una creatura umana e lei in qualche modo ci addita il nostro destino. Il Vaticano II c'ha una bellissima espressione nella Lumen Gentium e dice così: Maria è segno di sicura speranza per il pellegrinante popolo di Dio in cammino nella storia. Allora potremmo dire così, che guardando a Maria noi intravediamo il nostro destino ultimo.
E c'è tutta una tradizione popolare che nel giorno dell'Assunta, ma anche prima, rende omaggio a Maria.
Io sono convinto, in tutto il mondo ci sono tantissime espressioni di diversa natura, con processioni. Purtroppo in questo periodo siamo tutti un po' bloccati, noi per esempio al Divino Amore, e non siamo ancora stati in grado di riaprire l'esperienza del pellegrinaggio notturno, che vedeva migliaia di partecipazioni. E allora ecco, questo ricorrere della Chiesa a Maria denota proprio questo sentiero, questo percorso privilegiato. Si rivolge a una madre che ha sempre orecchie, cuore ed occhi attenti per esaudire i nostri bisogni.
Il Papa ha donato 100.000 euro all'Episcopato dello Zambia, dove, secondo stime ONU, circa 2 milioni e mezzo di persone soffrono per mancanza cronica di cibo. Nel paese che paga i colpi della siccità e delle inondazioni dei mesi scorsi, Francesco aveva fatto già arrivare alla fine di luglio 3 ventilatori polmonari e migliaia di mascherine per contrastare la crisi da Covid-19. Sta suscitando reazioni contrastanti l'accordo tra Israele ed Emirati Arabi, che dovrebbe essere firmato entro le prossime settimane. Critiche sono state espresse soprattutto da palestinesi, Turchia e Iran. L'intesa, raggiunta grazie alla mediazione degli Stati Uniti, prevede che lo Stato ebraico sospenda l'annessione di alcuni territori della Cisgiordania. Ci riferisce Giancarlo Lavella.
Soddisfazione è stata espressa dall'ONU, in prima persona il segretario generale Guterres, commentando l'accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, accoglie positivamente ogni iniziativa che promuova la pace e la sicurezza nella regione. Anche i paesi europei esprimono un generale favore sull'intesa, un'intesa che potrebbe coinvolgere altri partner. Dell'ultima ora infatti la notizia che anche il Bahrain firmerà l'accordo con lo Stato ebraico. Critici invece Turchia e Iran, nonostante alcuni osservatori affermino che rimane rimane in piedi l'ipotesi dei due stati, si accusano gli Emirati di aver tradito la causa palestinese e si parla di intesa vergognosa che colpisce tutti i musulmani. Per Hamas e la Jihad islamica ogni normalizzazione dei rapporti con Israele è un tradimento e non cambia lo stato degli attuali rapporti tra Israele e palestinesi.
Dal dolore e dalla sofferenza nascano amore e speranza. Questo è il senso dell'omelia dell'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, stamani in occasione della Santa Messa in suffragio delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, messa celebrata questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa a Genova nel secondo anniversario del disastro. Dal capoluogo ligure, Dino Frambati.
Il male, il dolore e la sofferenza non hanno mai l'ultima parola. Lo ha detto Monsignor Marco Tasca citando l'Apocalisse, ricordando nel secondo anniversario le vittime del crollo di Ponte Morandi. Siamo uomini di speranza, ha ancora esortato l'arcivescovo di Genova, che ha poi citato anche Isaia. Dio ci porta scolpiti nelle sue mani e ci guarda nel volto attraverso le sue mani. Un messaggio d'amore e di speranza di fronte al dolore di queste 43 morti così ingiuste. Una cerimonia che ha sancito l'esistenza sotto il ponte di una zona della memoria, 43 alberi tutti diversi come lo erano le vittime e che l'arcivescovo ha poi benedetto. Il sindaco Bucci ha detto sia un esempio questo per tutta l'Italia per prevenire, e Degle Bossetti, che rappresentava il comitato delle vittime, ha lanciato un appello: sia fatta giustizia per i nostri cari e soprattutto ciò non accada più. Dino Frambati per Radio Vaticana, Ponte San Giorgio, Genova.
Il governo di Kabul ha annunciato la liberazione dei primi 80 detenuti talebani dei 400 che verranno rilasciati per consentire l'avvio dei difficili colloqui di pace in Afghanistan. 40 anni fa, era il 14 agosto del 1980, in Polonia Lech Walesa guidava il primo grande sciopero di massa nei cantieri navali di Danzica. L'agitazione si sarebbe allargata presto a tutto il paese, facendo nascere con gli accordi di Danzica di pochi giorni dopo, il 31 agosto, Solidarnosc, il primo sindacato indipendente in un paese del blocco sovietico. Di quella stagione Alessandro Di Carolis ha chiesto un ricordo al vescovo ausiliare di Danzica, Monsignor Zelinski.
Quando nacque il movimento Solidarność, Karol Wojtyła era già papa. Così, parlando della fase precedente, si possono ricordare le azioni da lui intraprese come cardinale di Cracovia, tutta la storia di Nova Uta e la preoccupazione di garantire la libertà di religione, ma anche la lotta per i diritti degli operai. Ciò ebbe riflessi nell'omelia che tenne nel 1987 a Danzica per il mondo del lavoro, quando disse: non c'è libertà senza solidarietà, e nel 99 ribadì e aggiunse: non c'è solidarietà senza amore. Il Papa accompagnò questi cambiamenti in Polonia con grande forza, sottolineando le fondamenta profonde del movimento Solidarność, affinché ciò che era nato non andasse sprecato e fosse permanente.
Il 16 agosto del 2005 veniva ucciso da una squilibrata Frère Roger Schütz, fondatore della comunità ecumenica di Tesi. Un evento tragico che avvenne nel corso di una normale preghiera serale. A 15 anni dalla sua morte, il ricordo e l'esempio di Frère Roger nell'intervista a fratello Charles Eugène della comunità situata nella Borgogna francese.
Fu innanzitutto un uomo di comunione, un uomo che desidera creare la pace, la riconciliazione attorno di sé, piuttosto attraverso la propria vita che attraverso tante parole. Delle volte ci diceva: noi vorremmo non far vedere noi stessi, ma come Giovanni Battista far vedere Cristo. E quindi credo che in questo cammino continuiamo, no? Accogliendo tanti giovani e provando di far vedere a loro il cammino di Cristo.
In questo tempo di pandemia come sono cambiate le attività?
Abbiamo dovuto chiudere l'accoglienza per vari mesi. Quest'estate i giovani sono meno numerosi e comunque possiamo ricevere meno persone.
È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Elvira Ragosta, grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto con i nostri programmi.